Newsline Sera.
Sono le 18.46, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati, questa è la Newsline serale di Controradio. Vi daremo le notizie principali, i fatti del giorno, le interviste in diretta, gli approfondimenti. Cominciamo con la cronaca, perché è stato ritrovato il corpo di Miriam Olivero, la 24enne residente a Monteroni d'Arbia, in provincia di Siena, scomparsa da martedì scorso. La giovane è stata trovata dai carabinieri e vigili del fuoco su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, nei pressi di Piazza del Campo a Siena. Proprio nell'area di Piazza del Campo siamo concentrate le ricerche dopo che nella zona era stato geolocalizzato il telefono cellulare della 24enne. Pomeriggio c'è stato un sopralluogo da parte del pubblico ministero di turno, Valentina Magini, al Palazzo Pubblico, alla Torre del Mangia, appunto, dopo il ritrovamento del corpo. Il sopralluogo del magistrato accompagnato dai carabinieri è durato poco meno di un'ora, secondo quanto si apprende. Tra le cause del decesso degli inquirenti non sarebbe escluso il gesto volontario. L'accesso alla Torre del Mangia in Piazza del Campo è stato interdetto a turisti e visitatori per consentire operazioni di rimozione della salma. A Monteroni d'Arbia è stato proclamato il lutto cittadino. Facciamo pulizie ma non siamo spazzatura. Primo sciopero con presidio in Italia degli addetti agli affitti, alle pulizie, agli affitti turistici, che denuncia una serie di criticità rispetto al contratto nazionale CGIL e Filcna-CGIL, che hanno promosso l'iniziativa e che hanno sostenuto i lavoratori. Dicono non è un caso isolato, il riferimento in questo caso è la protesta nei confronti della società Alfred SRL, una società di property manager, quindi di gestione degli affitti turistici, e le contestazioni riguardavano il mancato rinnovo dei contratti agli addetti alle pulizie per chiedere la corretta applicazione del contratto nazionale delle leggi sulla tutela. I lavoratori chiedono una retribuzione di tutte le ore lavorate, l'introduzione del marcatempo, una pausa, e carichi di lavoro adeguati, tutele sulla salute e la sicurezza, e denunciano una situazione di lavoro insostenibile. Sentiamo le voci che abbiamo raccolto presidio questa mattina.
Deve portare troppo carrello, non lo so se han guardato per la strada los carrellos bianco con blu, deve portare questo carrello troppo pesante, deve arrivare giusto al tempo, allora le refriega se c'è traffico, se sta piovendo, se c'è qualche cosa, tu devi arrivare giusto al tempo per lavorare, tu devi fare tutto veloce, devi fare tutto per bene, tu devi fare una pulizia troppo bene in un tempo ingiusto. Come mai tu devi fare una pulizia profonda 20, 30, 40 minuti? Come tu puoi pedire, come tu vuoi un bel lavoro in troppo tempo? Come tu puoi pedire un bel lavoro e dopo il fine del mese questo pagamento non arriva nella tua busta paga? Come tu quando arrivi a cominciare un lavoro tu le dici al tuo lavoratrice, te garantisco un bel lavoro, te garantisco un bel trato, te garantisco tutto il tuo diritto che arriva remunerato, e dopo questo non arriva, questa è una bugia, è una mancanza di rispetto per noi. Per tutto questo noi siamo qui per fare valere il nostro diritto, non siamo nessuno rivoluzionario, non siamo nessuna mancanza di rispetto, siamo gente che bisogna fare valere i nostri diritti. Per come dice qui, siamo persone, non animali.
Noi chiediamo al comune di istituire al più presto un tavolo, perché è necessario governare questo fenomeno, è un fenomeno sempre di più in crescita, come recita un nostro slogan, affitti brevi, sfruttamento lungo, affitti brevi no e sfruttamento lungo no. Quindi noi chiediamo un tavolo e chiediamo in generale a tutto il sistema ispettivo complessivamente inteso di intervenire, perché quello che accade è completamente inaccettabile.
E vicinanza alle lavoratrici e lavoratori che oggi sono scesi in sciopero è stata espressa dalla sindaca di Firenze Funaro in una nota. Nel regolamento degli affitti brevi, ha detto la sindaca, abbiamo inserito controlli sulla regolarità dei contratti di lavoro per le attività di locazione turistiche brevi, con la decadenza dell'autorizzazione in caso di violazione proprio a tutela dei lavoratori. Ricordo, dice Funaro, che abbiamo già fatto la la stessa battaglia anche per i rider, i fattorini che portano cibo a domicilio. Per questo ha proseguito la sindaca: insieme con gli assessori al lavoro Dario Danti, al turismo Jacopo Vicini, siamo a disposizione, ci rendiamo disponibili come amministrazione a mettere in campo tutto quello che è nelle nostre possibilità per aiutarli, accogliendo la richiesta di convocare un tavolo in cui poter svolgere il ruolo di mediazione tra lavoratori, sindacali e azienda. Festeggia il Teatro della Pergola, infatti il Tribunale Amministrativo del Lazio, che è competente per le vicende dei vari ministeri, vuole vederci chiaro sul declassamento deciso dalla commissione del MIC, il Ministero della Cultura, e fissa un'udienza in tempi celeri per giudicare nel merito la questione. Di fatto non si sospende l'effetto del decreto ministeriale, quindi di declassamento rimane, ma è un primo passo verso la sperata riabilitazione del prestigioso palcoscenico capofila della Fondazione Teatro della Toscana, in particolare da Sandra Salvato.
Andiamo nella direzione auspicata. La sindaca di Firenze, nonché presidente del CDA del Teatro della Toscana, commenta così la decisione del TAR del Lazio di accogliere, seppure solo in parte, la domanda cautelare proposta dalla Fondazione nei confronti dei decreti del MIC che ne hanno disposto la non ammissione per il triennio 2025-2027 nell'ambito dei teatri nazionali. Seguirà dunque un'udienza il 24 marzo del prossimo anno per procedere, riferisce il giudice amministrativo, ad un meditato approfondimento da effettuarsi in tempi celeri e nella più consona sede di merito, in modo che le esigenze della ricorrente fondazione possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito. Precisano i legali dello studio Lessona, che stanno seguendo la pratica, che la sospensione del provvedimento non avrebbe comunque restituito nell'immediato la qualifica di teatro nazionale. Tuttavia, la decisione di andare a giudizio viene accolta con ottimismo dall'ente, sottovalutato senza motivo, come è stato fatto valere nel ricorso, sotto il profilo del progetto artistico di Stefano Massini, un'istruttoria che secondo lo studio presenta inoltre violazioni delle norme e presupposti giuridici errati. E se la decisione nel merito confermerà tutto questo, gli atti della commissione ministeriale saranno certamente impugnati. Ora attendiamo con fiducia il giudizio, dal momento che fin dall'inizio abbiamo ritenuto pretestuose le motivazioni al declassamento, conclude Funaro. Noi continuiamo a lavorare per il nostro teatro, punto di riferimento e polo culturale dalla grande storia, dal grande prestigio.
Nella notte tra il 2 e il 3 novembre 2023 l'alluvione di Campi Bisenzio, Montemurlo e altri comuni della Piana Fiorentina, il punto due anni dopo tra ristori, burocrazie, iniziative dei comitati e la pioggia, e continua a far paura il servizio di Raffaele Palumbo.
Il problema è che due anni dopo, a sentire i cittadini che subirono l'alluvione della Piana Fiorentina, si sente ripetere sempre la stessa frase: noi abbiamo sempre paura. Il trauma dei fatti gravissimi della notte fra il 2 e 3 novembre 2023, certamente, ma soprattutto, e questa è la critica che tutti i comitati muovono alle istituzioni, perché nulla è stato fatto per impedire che quanto accaduto possa accadere di nuovo. Ad Oste, siamo a Montemurlo, i cittadini denunciano il fatto che le fognature continuano a rappresentare un problema. Sul torrente Bagnolo l'attenzione è caduta solo sul piccolo ponte che lo faceva esondare, ma niente è stato fatto per il letto del torrente e per gli argini, cioè per una vera messa in sicurezza. Quando piove in maniera più insistente, come in questi giorni, i cittadini di Campi Bisenzio ci raccontano passano la serata tra telefonate e messaggini per assicurarsi a vicenda. Sul versante ristori, a oggi la regione toscana ha liquidato con 5.000 euro 1.639 prati di ristoro presentate da famiglie per i danni subiti nell'alluvione del 2 e 3 novembre del 2023. Così racconta il presidente Eugenio Gianni, che aggiunge: interrompere lo stato d'emergenza per attivare nuove e diverse procedure non sarebbe agevole né nell'interesse dei cittadini. Anche sul versante dei ristori, due anni dopo, la situazione rimane complessa, con cittadini colpiti dall'alluvione, soprattutto a Campi Bisenzio, che continuano a navigare tra le carte, le richieste e le burocrazie, che lunedì mattina manifesteranno davanti alla prefettura di Firenze per chiedere una proroga. In molti, ci raccontano, rischiano di non avere niente.
Le forti piogge che hanno interessato la Toscana nella giornata di ieri hanno portato numerose frane, allagamenti e disagi. In via Emilia, a Grosseto, un'auto con tre persone a bordo è rimasta bloccata a seguito del guasto del motore causato dall'acqua alta. Personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto per mettere in sicurezza i passeggeri e il mezzo, senza conseguenze per le persone. Livorno, Pisa, Massa Carrara, ma anche Lunigiana e Pistoiese, territori più colpiti da una perturbazione che ci sta fortunatamente lasciando, come ci aggiorna Giorgio Bartolini dell'AMMA.
Rispetto a ieri, con la Toscana ieri è stata effettivamente flagellata al maltempo, soprattutto sulle zone settentrionali. Situazione decisamente migliorata, anche se per la giornata di oggi non ci aspettiamo tanto sole, perché almeno in mattinata il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, molto nuvoloso, soprattutto sulle zone settentrionali. Ci potrà essere anche qualche debole precipitazione, soprattutto a ridosso dei rilievi, e qualche isolata precipitazione insisterà anche in mattinata sull'arcipelago e sulla costa centro-meridionale. Per quanto riguarda il pomeriggio, qualche schiarita in più, soprattutto sulle zone interne centro-settentrionali. In serata ancor meglio, con cielo in prevalenza poco nuvoloso. I venti saranno deboli di scirocco, i mari ancora mossi ma con mondo ondoso in attenuazione. Le temperature oggi in aumento fino a valori che localmente supereranno i 20 gradi. Passiamo al fine settimana. Sabato la giornata migliore, con ancora però un po' di nuvolosità, con cielo prevalentemente parzialmente nuvoloso, qualche schiarita in più sulle zone meridionali della regione. Per quanto riguarda la giornata di domenica, invece, è atteso un nuovo peggioramento che in mattinata porterà piogge sul nord-ovest, nel pomeriggio piogge in estensione. La prossima settimana si aprirà bene, invece sembra che lunedì il tempo volga al cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, e così sembra anche nella giornata di martedì.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La politica. Allora, vi è mai capitato, che ne so, di essere di aver avuto ottimi voti in tutte le materie, ma di essere bocciato perché la vostra classe non ha fatto altrettanto? Sembra strano, no? Eppure è quello che è successo. Antonella Bundu, buonasera, Toscana Rossa, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie dell'invito e grazie per come ha raccontato.
Piaciuto il paragone? Ci sta.
Molto.
Okay. Allora, raccontiamola bene questa storia. L'abbiamo già raccontata, ma ripercogliamo. Insomma, lei ha avuto un ottimo risultato con tantissime preferenze per quanto riguarda, che la portavano ben al di sopra del 5% per quello che riguarda le elezioni regionali, ma la lista no. E quindi è stata esclusa dal Consiglio regionale, laddove liste interne a coalizione hanno preso molti meno voti, molte preferenze, ma hanno dei consiglieri. Ho detto bene?
Ha detto benissimo, sì.
Che stato d'animo c'è?
Allora, stato d'animo, chiaramente questa qui è una questione che non riguarda solo noi, dunque a livello politico, così come ha detto, abbiamo anche la lista, sicuramente, perché senza la lista non avrebbero comunque messo la X sulla candidata presidente. Abbiamo fatto un lavoro buono che sicuramente si può migliorare, magari con il tempo avremmo potuto migliorare, però abbiamo raddoppiato, diciamo, rispetto alle regionali della volta precedente. Speriamo la prossima di raddoppiare, ma speriamo di farlo con una legge elettorale che riesca a riconoscere anche quello che è il valore politico che è stato espresso dall'elettorato. Dunque la X che è stata messa sul mio nome, che è collegato ad un'unica lista, a nostro parere, ci rifacciamo anche a quella che è una sentenza già passata nel Veneto, dovrebbero trasferire quei voti direttamente alla lista stessa. Si sta parlando di circa 11.000 voti che non sono voti disgiunti, che sono voti solo sul mio nome. Io sono collegata a una sola lista e pensiamo che sia un fatto politico, perché, come stava dicendo, alla fine sono 72.300 e oltre persone che ci hanno votato, nonostante la lista ne abbia solo 57.000, però oltre a questi 57.000, 11.000 non hanno fatto voto disgiunto. Chiediamo che vengano conteggiate e pensiamo che possa essere, vado verso la conclusione, anche positivo per chi, diciamo, si astiene fino adesso, che vede, se va a vedere che ci sono delle 72.000 e passa persone che non vengono rappresentate, mentre chi ha dei voti più bassi, si sta parlando di sia Movimento 5 Stelle che della Lega, che anche lì sono circa 20.000 voti in meno, vanno invece direttamente in consiglio con dei consiglieri, chi due e chi uno. E pensiamo che non sia giusto, non sia corretto. E per andare verso chi è astenuto, questo potrebbe essere un passo in più, ma ci rivolgiamo ora nei prossimi 30 giorni, forse anche già da domani, però abbiamo 30 giorni di tempo, al TAR, e vedremo quale sarà la decisione che prenderanno. Noi comunque saremo sia dentro, se non dentro, saremo sicuramente fuori dalla regione per chiedere non solo il cambio della legge elettorale, ma per cercare di dare voce alle vertenze sul territorio.
Certo, in conclusione, brevemente, c'è questa amarezza, no? Ma anche questa voglia di lottare per i propri diritti, in fondo, perché appunto insomma sono 70.000 persone che rimangono, 72.000 persone che rimangono fuori dal Consiglio regionale, considerando per l'appunto le percentuali di voto, sarebbe veramente una beffa. Quindi attendiamo il TAR, però le voglio chiedere brevemente lo stato d'animo rispetto alle lacrime di coccodrillo, no? Delle persone che magari quella legge, gli schieramenti, che quella legge l'hanno fatta, l'hanno avallata e oggi si dispiacciono per la sua esclusione.
Sì, avrebbero potuto, diciamo, cambiarla prima, è stato detto anche dal presidente Gianni ora che si dispiace, però che non è nel loro programma, loro non hanno proprio presentato un programma, dunque non c'è niente nel loro programma e che la cambierà la successiva. Volevo solo dire che è vero che lo stato d'animo non è chiaramente al massimo, però come dicevamo a livello politico abbiamo fatto vedere che c'è un'alternativa, in più siamo stati lo schieramento più votato da quella che è la fascia dei giovani 18-30, dunque speriamo, pensiamo che ci sia speranza anche per il futuro.
Grazie Antonella Bundo, Toscana Rossa, buona serata, buon lavoro.
Grazie a voi.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, entra nel vivo. Scopri i protagonisti della terza selezione.
Giovedì 6 novembre al Combo Social Club di Firenze. Stelli 14498, Rental 0012, Mad Medulla, Dreamlog e ELF La Del Furnace. Apertura parte ore 21, inizio live ore 21:30, ingresso gratuito.
Vota il tuo progetto preferito su rockcontest.it e se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, sponsor BEC Speakers.
La moda diventa sostenibile e necessita di figure tecniche che accompagnino le imprese nella transizione.
L'ITS Emita Academy organizza Fashion Sustainability Technician, un corso biennale che forma figure professionali che si occupano della verifica degli standard dei brand internazionali, di supervisione dell'uso di materiali, delle normative su sostenibilità e sicurezza e di comunicazione green.
Il corso gratuito è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni.
Per info mitaacademy.it con il sostegno del PNRR. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente, 4 km di coda tra Firenze Sud e Cisareggello in direzione Roma e tra Valdarno e Cisareggello in direzione Bologna. In direzione Bologna code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino e code in uscita a Firenze Scandicci. Sulla A11 in direzione Pisa per incidente, 5 km di coda tra Prato Ovest e Montecatini, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest. In direzione Firenze per traffico intenso, code tra Sesto e Peritola e rallentamenti tra Prato Ovest e Viglio per la 1. Sulla Fipili in direzione mare per incidente, 3 km di coda tra Firenze e Viadotto dell'Indiano e Lastra, code in uscita a San Miniato e a Santa Croce, rallentamenti tra Empoli Ovest e San Miniato. In direzione Firenze, code tra Ginestra e Lastra. La viabilità cittadina a Firenze, a causa di una perdita della rete idrica, è stata chiusa via Cosimo il Vecchio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Molto bella la versione di Donald Fagen, quella originale, ma io trovo meravigliosa anche questa degli American Hi-Fi per quanto riguarda Stepping Out. Allora, rientriamo con Uscire, un Stepping Out, perché salutiamo e ringraziamo il professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa. Buonasera, professore.
Buonasera.
Non perché lei è uscito, sta uscendo, ma perché è uscita questa riforma del sistema giudiziario che tanto sta facendo discutere. È già pronto, insomma, sta costituendo il comitato per il no. Lei cosa ne pensa, professore?
Allora, secondo me il vero punto è che non, per ora proviamo a non pensare nulla. Nel senso che secondo me bisogna uscire da una logica nella quale ci muoviamo in comitati a difesa della Costituzione e comitati per il cambiamento della Costituzione. Noi dobbiamo ritornare nella logica del 1946, quando fu incaricato del progetto di Costituzione una commissione, la commissione dei 75, di cui facevano parte tutti i gruppi politici, in maniera tale che della discussione non si dovesse in alcun modo occupare l'indirizzo politico di maggioranza. Quindi secondo me la prima cosa che dobbiamo assolutamente fare è uscire dalla logica dei comitati di difesa per la Costituzione o dei comitati di difesa delle modifiche alla Costituzione, e dobbiamo essere molto sereni nel leggere i pro e i contro di questa riforma, sulla quale onestamente ancora io non ho le idee chiare. Dal non ce punto... le voglio forse nemmeno avere.
Addirittura. Senta, professore, nella serie di podcast realizzati con lei, Il viaggio della Costituzione, mi ricordo che parlando della magistratura lei cominciò dicendo: è un potere dello Stato. Ecco, questa riforma, secondo lei, lo rafforza, lo sminuisce, lo cambia in maniera radicale?
Proviamo a spiegarci perché la magistratura è un potere dello Stato. La magistratura è un potere dello Stato, si dice normalmente, perché è la bocca della legge e quindi è incaricata dell'applicazione imparziale del diritto. L'unica cosa che dovrebbe fare la magistratura è valutare se un caso della vita rientra o non rientra nell'ambito di applicazione di una determinata norma giuridica. In questo caso una norma giuridica che determina delle conseguenze molto pesanti a carico di un determinato individuo.
Ma
però,
prego. No, le volevo chiedere, questa riforma rende più forte questa definizione della magistratura o la indebolisce? Cioè il controllo da parte del quello che viene paventato, no, nella separazione delle
però,
carriere.
Proviamo a impostare la sua domanda. Lei mi sta chiedendo: è più forte o è più debole il magistrato? Io mi domanderei, rispetto a quello che deve fare il magistrato secondo la Costituzione, questa riforma segna un passo in avanti o un passo indietro? Quindi la prima domanda che ci dobbiamo fare è: che cosa vuole la Costituzione dal pubblico ministero? E la Costituzione, secondo me, risponde nella prima parte della Costituzione a questa domanda e dà delle risposte abbastanza precise, perché dice: prima di tutto deve rispettare la presunzione di innocenza, in secondo luogo deve obbligatoriamente esercitare l'azione penale, quindi non può ignorare nessuna notizia di reato, in terzo luogo deve garantire il diritto di difesa, in quarto luogo deve promuovere la funzione rieducativa della pena, che è un aspetto al quale io tengo molto, perché non ci dimentichiamo che il diritto penale è sempre un fallimento dello Stato. Se lo Stato funzionasse correttamente non ci sarebbe nessun criminale, non ci sarebbe bisogno di delinquere. Ogni volta che qualcuno commette un reato non è solo lui che commette un fatto ammantato di disvalore, ma è lo Stato che ha fallito nel formare una persona che non avesse bisogno di commettere dei fatti ammantati di disvalore.
Chiaro, ma rispetto a questi principi costituzionali, la riforma cosa fa? Li rafforza oppure li indebolisce?
Questo lei mi vuole portare a dire una cosa che non voglio dire.
No, no.
Perché lei mi vuole portare a dire se sono d'accordo o non sono d'accordo. Che è quello che non voglio dire. Lei non mi torturi.
No, altrimenti sarebbe, altrimenti sarei io il criminale in questo caso.
No, lei è il pubblico ministero e io sono...
Allora le faccio una domanda, le faccio un'altra domanda in conclusione. Questa, molti dicono che il cuore della riforma in realtà non è la separazione delle carriere, ma la riforma del CSM. Questo almeno me lo può dire, se diciamo.
La riforma del CSM secondo me fa schifo.
Ecco.
Perché un CSM che è costituito per sorteggio non ha nessun senso. Questo glielo dico proprio con grande trasparenza e grande onestà. Sulla riforma del CSM secondo me non c'è nessun modo per uscirne con decenza,
mentre sulla separazione ci si può fare carriere,
lo sa che a me tutto sommato piaceva di più un processo penale di tipo inquisitorio in cui il pubblico ministero lavorava davvero esclusivamente nell'interesse della legge ed era in una posizione sovraordinata rispetto alla difesa dell'imputato, perché cercava la verità e non cercava la fondatezza di un'accusa. A me piaceva molto di più quel sistema lì, perché in quel sistema davvero si partiva dal diritto penale come fallimento dello Stato. E questo è quello che ci dobbiamo dire. Ogni volta che noi vediamo qualcuno che commette un reato, e siamo noi che abbiamo commesso quel reato insieme a lui.
Beh, una posizione intrigante, interessante. Su questo voglio sentire anche i nostri ascoltatori. 342-8104-111. Tornerò a torturarla, professore, glielo prometto.
Grazie mille.
Buona serata. Con buona serata.
A lei, arrivederci.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Allora, 342-8104-111, fateci sapere cosa ne pensate voi, che idea vi siete fatte ed anche cosa pensate di quello che ha detto il professor Conti, naturalmente. C'è una stretta per quello che riguarda i bus turistici a Firenze, in particolar modo la stretta riguarda il fatto che verranno repressi con maggiore forza gli abusi, in particolar modo per quello che riguarda la questione del parcheggio selvaggio, tant'è vero che viene esclusa dalle postazioni di parcheggio che sono attualmente permesse sul territorio comunale fiorentino quella di Viale Ariosto, che tante polemiche ha suscitato nel corso dei mesi. Allo stesso modo, chi poi avrà l'avventura di incorrere in una sanzione sarà sospeso per un periodo di 7 giorni, non potrà più tornare a Firenze. Questo è il nuovo regolamento sui bus turistici che è stato varato per l'appunto dalla giunta comunale di Firenze. Il consenso e la violenza digitale, tecnologia e cultura, quando l'una dovrebbe essere al servizio dell'altra, è stato questo il tema della prima puntata di questa stagione di un 25 novembre al mese, che torna sulle frequenze di Controradio ogni ultimo venerdì del mese. Dopo il gruppo Mia Moglie, la piattaforma fica.eu, scoperto un altro sito sessista, cioè Social Media Girls, che utilizza l'intelligenza artificiale per spogliare donne della scena pubblica. Chiara Brilli e Giorgio Bernardini hanno cercato di capire quanto i social abbiano fomentato come aggregatori o solo sdoganato sul piano digitale una cultura che relega il corpo della donna ad uso e consumo patriarcale. Ospite in collegamento Ginevra Feines, giovane comica toscana che ha denunciato pubblicamente sui social la condivisione illecita di sue immagini su fica.eu. Vi proponiamo uno stralcio della sua testimonianza.
È brutto da dire, ma sì, cioè la prima cosa che mi è venuto da pensare è stata, tanto lo sapevo che prima o poi sarebbe successo, cioè è stata proprio una sensazione, ti dico, in quanto donna, che a un certo punto si mercifichi un'immagine che io che io espongo pubblicamente, ma ero proprio certa che sarebbe successo, certa, diciamo che una parte di me se l'aspettava, sì. Il fatto che io me l'aspettassi era semplicemente un essere accorti, e questo bisogna esserlo un po' in allerta, purtroppo è normale, però ecco, diciamo che deve essere proprio una cosa che non si deve ripetere in nessun modo, cioè è una cosa che deve smettere di esistere. Questa cosa si dovrebbe fare esclusivamente con l'educazione sentimentale, che purtroppo almeno non viene considerata. Cioè, secondo me, tutta una parte bellissima dei social che viene spesso fatta messa troppo poco in luce, dato che si tende a insultare moltissimo questo strumento. E io per prima mi ci innervosisco spesso, ma invece è uno strumento di condivisione, è uno strumento che spesso e volentieri può evitare di far sentire sole tante persone che non hanno il coraggio nemmeno di sentire delle cose, magari vedendo a casa loro, nel loro letto o nel loro bagno, qualunque parte del mondo siano, vedendo che una persona magari sta provando la stessa cosa, si sentono un po' meno sole. Quindi
proseguiamo la riflessione sull'esclusione dell'associazione Artemisia dalla rete nazionale Centri Violenza Dire. Di fatto quella di Artemisia non è un'espulsione ma un atto dovuto. Lo statuto della rete Dire, che Artemisia come socia fondatrice conosce e ha sottoscritto a suo tempo, parla chiaro. Le associazioni dei centri antiviolenza possono associare solo donne. La questione in che modo, attraverso quali modalità i centri antiviolenza possono e debbano lavorare con gli uomini. Questo è uno stralcio della riflessione pubblicata sulla propria pagina social dalla Casa delle Donne di Pisa, di cui fa parte Francesca Pidone, coordinatrice del Centro Antiviolenza di Pisa. Sentiamo.
Parliamo di più che di un'espulsione, di un atto dovuto. C'è uno statuto di un'associazione nazionale che ha come regola quella di associare dei centri antiviolenza che associano solo donne, quindi questo è un atto dovuto. Noi collaboriamo con gli uomini nelle nostre iniziative di sensibilizzazione culturali, incontriamo gli uomini perché assolutamente siamo convinte che il cammino verso il cambiamento sia un cammino da fare insieme per le pari opportunità di tutti e tutte, ma è differente la scelta di inserire soci all'interno dell'associazione che sono uomini. Perché è differente? È differente perché significa che nella progettazione, nella vita, nelle scelte decisionali di un'associazione sono coinvolti uomini, ma i spazi che sono femminili e femministi. Anche le donne sopravvissute alla violenza che incontriamo quotidianamente chiedono questo, perché hanno necessità di affidarsi alle donne, di stare in relazione con le donne. Questo, vengo a ridire, non significa che si esclude poi il contatto con gli uomini, ma è anche necessario che sia uno spazio in questo senso protetto e di libertà e di autodeterminazione, che è possibile solo se è uno spazio femminile.
Maratona Cinebrividi, speciale Halloween alla Centro Pecci di Prato. Venerdì 31 ottobre, una maratona cinematografica che attraversa il cinema del fantastico contemporaneo e i suoi riferimenti più significativi. Alle 17 Bring It Back di Danny e Michael Philippou. Alle 19 The Ugly Step Sister di Emily Blickfeld. Alle 21 al progredire della notte di Davide Montecchi alla presenza del regista. Alle 24 The Badaduk di Jennifer Kent. Ingresso con biglietto cinema. Info centropecci.it.
Contro radio.
Radio Newsline Sera, la storia.
Allora, lo station break, va un po' a mettere in ombra la finezza musicale della nostra regista, che ha messo gli Anthrax per introdurre l'ospite con cui vogliamo raccontare la storia di questa sera, Alessandro Soriani, esperto di comunicazione, titolare del laboratorio di comunicazione pubblica, scienze politiche e amante della musica metal, se non erro, giusto?
Decisamente sì. Buonasera Guarino, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Quindi avrà gradito l'abbrivio, no?
Che l'abbiamo... Proprio così.
Perfetto. Anche perché ora dobbiamo parlare dei paninari e quindi cambiamo completamente registro. Allora, la storia che vogliamo raccontarvi questa sera nasce da una riflessione del professor Soriani che abbiamo trovato molto molto interessante, perché parte delle famose tre tribù degli anni Ottanta, no? Quindi i Darchi, i Metallari e i Paninari, e fa una riflessione su come questi paninari sono, nel momento in cui sono diventati adulti e genitori, in realtà hanno fatto passare meglio la nostra società italiana dall'essere formica, cioè dall'essere una nazione con grande risparmio privato, ad essere la nazione che ha in Europa il più alto tasso di indebitamento medio pro capito, cioè 29.000 euro a persona. Che è successo, professor Soriani?
È successo che hanno vinto i paninari, ahimè. Ha vinto quello stile, ovvero quando i paninari nascono, no, negli anni Ottanta, erano insomma il fenomeno sociale più diffuso, erano divisi anche loro in due grandi parti, ovvero c'erano i paninari che potevano permettersi di essere paninari, quindi che spendevano in Timberland, Moncler e avevano raggiunto un certo livello di benessere e lo mostravano, niente di male. Il problema però è che tanti dei miei coetanei, io sono del 71, quindi ero adolescente in quel periodo, già allora avevano da rincorrere questo sogno e quindi sotto certi aspetti costringevano, tra virgolette, i loro genitori all'acquisto per far emergere i loro figli in quel contesto, perlomeno per farli sentire accettati. No, perché il famoso fenomeno della riprova sociale, ovvero del sentirsi accettati all'interno di un gruppo, che di solito è estremamente forte nel periodo dell'adolescenza, negli anni Ottanta, boom delle pubblicità, le televisioni private, cominciava ad essere un fenomeno diffuso, però a quel tempo i genitori stavano leggermente cominciando ad affacciarsi a questo tema ed erano ovviamente gli adolescenti quelli più orientati a un certo tipo di consumo, anche se non se lo potevano permettere. Ebbene, gli adolescenti di quel tempo sono diventati anche loro genitori a loro volta e purtroppo oggi continuano con quello stile di consumo assolutamente non gestibile in tanti casi. Cioè oggi assistiamo tranquillamente, lasciamo stare la questione salari, lasciamo stare la questione inflazione, però in tantissimi casi c'è una propensione al consumo eccessiva. Il dato che ha citato dei 29.000 euro pro capite, teniamo conto, posso dare altri due dati che sono interessanti, perché il 60% degli italiani è indebitato, 60%, quindi 6 su 10 sono indebitati, però 7 milioni di italiani sono sovraindebitati, ovvero non è quell'indebitamento sano / tollerabile che è per le prime due voci per cui noi italiani ci indebitiamo, ovvero la casa e l'automobile. Sono le prime due, e già sull'automobile potremmo avere da dire, insomma, dipende
sì,
poi da chi
sì, certo, potremmo riflettere, potremmo riflettere sicuramente.
Perché sul primo un mutuo, diciamo, è la normalità, già sul secondo. Il problema poi arriva sulle altre due voci, ovvero la tecnologia. Quindi noi pensiamo ai telefoni, pensiamo al televisore sempre più grande, a tutto quello che è legato alla tecnologia, e new entry al quarto posto negli ultimi anni, le vacanze. Quindi noi oggi assistiamo alla vittoria dei paninari, ovvero a quell'approccio per cui penso di meritarmi una cosa, penso, lavoro tanto, penso di dovermi permettere l'aperitivo tutte le sere, la cena fuori X volte alla settimana, ed è così che siamo passati da formiche a cicale.
Peraltro siamo passati in brevissimo tempo, perché da 2021 al 2024 debito pro capite in Italia è cresciuto del 13,6%. Ricordiamo che appunto 29.099 euro di passività, valore superiore rispetto a quanto rilevato in altri paesi del sud Europa, no? Che noi sarei i famosi pigs, no? Ricordiamo, sì. quelli che sono lì a cantare mentre gli altri lavorano. La Spagna 17.000, quindi ne ha 12.000 in meno di noi. Portogallo 9.000 in meno di noi, 20.000. Quindi il tema, come lei ricordava, ovviamente ha anche a che fare con, come dire, con un modo di intendere la vita, per cui ci si fa portare dall'onda un po' anche, no? Quindi non avendo una propria grande, non essendo molto centrati come persona, allora facciamo quello che fanno gli altri perché lo fanno gli altri e ce lo facciamo piacere, un po' anche così.
Sì, perché la riprova sociale di cui parlavamo, no? Un tempo era legata al periodo dell'adolescenza. Io penso che ciascun padre a Firenze si diceva: e se tutti si buttano in Arno ti butti anche tu, no?
Esatto,
in ogni luogo si dicevano le stesse cose, perché ovviamente quando sei piccola hai bisogno di centrarti all'interno di un gruppo, o meglio di spostarti e di farti riconoscere come membro di quel gruppo. Oggi questo aspetto della riprova sociale è dalla culla alla tomba, cioè c'è sempre una minore centralità e amor proprio sotto certi aspetti, si ha sempre il bisogno di esibire per appartenere. E questo è una deriva.
Io direi, se non so se è d'accordo, di esibire per come accaparrarsi un'identità di qualche tipo, no? Cioè, io sono questo perché ho questo. Mi sembra
assolutamente d'accordo. Assolutamente, sono totalmente d'accordo, perché ci vogliamo mettere delle etichette addosso, no? È un accaparrarsi appunto un'identità che non ci appartiene, magari non ci possiamo permettere di averla, però vogliamo disperatamente sentirci parte di una
qualcosa. Su questo voglio concludere, perché mi ha rimandato come immagine proprio ai paninari, perché, no, mettiamoci addosso le etichette è qualcosa che viene fuori proprio con i paninari, no? Che furono i primi a mettere, che ne so, in bella vista le marche sulle se non ricordo male, no, rispetto invece agli altri.
Sono quegli anni in cui arrivano i loghi, esatto. Ben visibili.
E tutto torna. Grazie Alessandro Sorani, buona serata, buon lavoro a lei.
Buonasera.
Una riflessione assolutamente interessante. Mi sarebbe piaciuto chiedervi cosa ne pensate. Sono arrivati vari messaggi, uno molto interessante sulla questione della separazione delle carriere. Non ce la facciamo a leggerli. Vi prego, siate più tempestivi nel mandare i messaggi, perché naturalmente se poi mi arrivano alla fine, ora devo semplicemente fare le previsioni del tempo, non ce la faccio a leggerli. Non me ne vogliate. Continuate a scrivere, però magari se scrivete subito, siamo tutti più contenti. Li leggo, ne nasce una discussione, la trasmissione migliora, non ascoltate solo me che sono noioso, ma anche le discussioni che fate nascere voi. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani: il cielo sarà parzialmente nuvoloso a sereno, i venti sono moderati da nord-ovest e le temperature in leggero aumento o sostanzialmente stazionarie. È davvero tutto, tra pochissimo la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao.